Benvenuti a tutti, in particolare ai genitori nuovi, diciamo, dei bambini che inizieranno il catechismo presso la nostra parrocchia di Dozza e Calamosco. D'altra parte vedo diversi altri volti nuovi, quindi sono contento che abbiate raccolto questo invito che ho rivolto in particolare agli attuali catechisti, agli educatori dei gruppi scout e naturalmente ai miei ministri, ai diaconi, agli accoliti, ai lettori. Perché lo dico per chi appunto magari è nuovo o ci frequenta da poco? Questa è una parrocchia sui generis, cioè non è una parrocchia normale. È lo stesso cardinale, il vescovo Matteo Maria Zuppi, che ha usato questa espressione in questa parrocchia da circa 20 anni, per la precisione dall'ottobre del 1999, è presente una comunità che si chiama le Famiglie della Visitazione. È una comunità che comprende membri sposati e membri non sposati, quindi fratelli e sorelle che vivono nella verginità e coppie di sposi. Questa comunità è nata a San Martini nel 1967 e poi si è sviluppata fino al punto che l'allora arcivescovo di Bologna, il cardinal Biffi, chiese a Don Giovanni Nicolini, il fondatore di questa comunità, di aprire un polo anche nella città di Bologna, e lo stesso cardinale scelse questa parrocchia, che era una parrocchia nuova perché è nata dalla scorporazione della parrocchia di Campania San Giovanni Battista di Calamosco. La chiesa, insieme a tanti palazzi del quartiere, era appena stata costruita, è stata inaugurata nel 1995 e quindi era un posto abbastanza ideale per ripartire con una storia nuova. La nostra caratteristica peculiare più importante, in cui va inserito qualunque discorso di tipo programmatico che anche oggi cercheremo di farci, è il fatto che noi tutti i giorni leggiamo alcuni versetti del Vangelo in forma integrale e continua, e concentriamo su quei versetti del Vangelo energie e tempo per la preghiera personale e poi anche per una condivisione comune. Si potrebbe dire che noi tutti i giorni dedichiamo molto tempo alla catechesi gli uni verso gli altri e all'annuncio del Vangelo, proprio a motivo di questo lavoro continuo che non si ferma mai, che dura 365 giorni all'anno e che stabilisce il vincolo di comunione tra le persone e le famiglie, un vincolo che non è normato da una regola giuridica, ma è normato dalla crescita della vita cristiana che si determina man mano che le relazioni vanno ampliandosi. Il mio predecessore, Don Giovanni Nicolini, che è stato parroco qui fino all'ottobre del 2017, quindi per 18 anni, nella messa domenicale dedicava tra i 5 e i 10 minuti dopo il saluto iniziale a un primo annuncio e catechesi e poi un'omelia dai 30 ai 45 minuti, per un totale quindi di un'ora tutte le domeniche di annuncio del Vangelo e di catechesi rivolta agli adulti. È un impegno assolutamente enorme, che ha di fatto formato, educato, dobbiamo dire, delle generazioni cristiane, quelle che negli ultimi 20 anni sono venuti a pregare con noi in questa chiesa. Certamente è un'eredità molto importante, devo dirvi anche, i miei ministri lo sanno, è un'eredità molto delicata da mantenere, da non disperdere e soprattutto da continuare a tenere alimentata, da rafforzare e da sviluppare. Credo che dunque sia utile per introdurre Daniela Mazzoni al suo intervento di oggi, fare per tutti, per chi la conosce ma anche per chi non la conosce, una breve storia della catechesi nella nostra parrocchia, tenendo appunto conto della peculiarità della nostra parrocchia, cioè questa lezione divina, lettura divina quotidiana, che richiede anche uno scambio esplicito tra di noi, che avviene di solito durante un'omelia dialogata. Tutte le volte che noi celebriamo la messa in questo luogo, nel periodo estivo l'abbiamo fatto sempre alle 6:30 del mattino, abbiamo una quindicina, ventina di minuti almeno, in cui tutti possono partecipare dando un contributo all'omelia, uomini, donne, preti, diaconi, laici, senza alcuna distinzione, perché per tutti è seminato il seme del Vangelo e tutti possono, confidando nello Spirito, dire quello che per loro è stato importante nell'ascolto di quella pagina del Vangelo. Quando noi siamo arrivati nel 1999, abitavamo con Don Giovanni, io e Andrea, al catechismo c'erano pochissimi bambini e alcune coppie che li aiutavano. Una coppia è qui presente perché c'erano Mario e la Carla, che abitano qui vicino, poi c'era un'altra coppia, Gianni e Renata, e poi c'era una coppia, soprattutto un papà, Emanuele, del movimento di CL. Erano sostanzialmente queste 4-5 persone che assicuravano il catechismo dei bambini delle scuole elementari quando sono previsti i sacramenti della riconciliazione, dell'Eucarestia e della Cresima. Non c'era altro, perché tutti i ragazzi e i giovani andavano nella parrocchia accanto, quella dei Santi Angeli Custodi in via Lombardi. L'anziano parroco esplicitamente chiedeva ai giovani di andare là, perché là era una parrocchia viva, con un parroco e soprattutto con un cappellano che poteva garantire l'aiuto anche per gruppi giovanili. Fino al 2009, quando io sono stato, quindi per 10 anni, cappellano di Don Giovanni, noi abbiamo curato il catechismo che abbiamo trovato, che nel frattempo però il quartiere si è animato, sono venute famiglie giovani, un certo numero di bambini si è affacciato, è cresciuta l'esperienza del catechismo domenicale prima della messa. Inoltre Don Giovanni ha inventato il cosiddetto catechismo delle mamme o catechismo domestico. Sono contento che qui all'incontro ci siano alcune persone che attualmente portano tuttora avanti questa esperienza e spero che dopo vi sia lo spazio perché ve ne parlino. Raffaella, Roberto, a Maria Teresa, Marco, forse anche Claudio e la Luisa hanno partecipato a questo cammino. Di che cosa si tratta? Accanto al catechismo della domenica, offrire per dei bambini dei percorsi alternativi personalizzati a piccoli gruppi che non prevedano, diciamo, l'incontro settimanale in parrocchia, ma attività e incontri fatti in casa, per questo catechismo domestico, con possibilità di arricchire poi questi incontri con eventuali uscite. Si può approfondire l'argomento, spero che ci sia il tempo di farlo, ci tengo perché i genitori dei bambini di seconda elementare cominciano così a sentire come si fa il catechismo dei piccolini nella nostra parrocchia e intraprendono una riflessione, perché questo è il senso dell'incontro di oggi. Inoltre, in quegli anni, Don Giovanni chiamò gli scout nella nostra parrocchia. Nella zona non ci sono presenze di gruppi scout, e questo naturalmente nel tempo ha determinato un fatto piuttosto rilevante, e cioè che sia bambini delle elementari, sia ragazzi delle medie, sia ragazzi e giovani delle scuole medie superiori e anche dell'università, sono stati progressivamente coinvolti in un percorso educativo che è la proposta della GESCI. Quando sono tornato qui, dopo una parentesi, sono stato parroco a Sant'Egidio vicino al ponte di San Donato dal 2009 al 2017, poi nel 2017 il Vescovo mi ha rimandato qui per sostituire Don Giovanni, che ormai stava pensando di andare in pensione, dato l'avanzare degli anni. Io non ho fatto alcuna scelta programmatica, ho semplicemente per 3 anni continuato a favorire una compresenza dinamica delle diverse forme di catechesi. Per esempio, ho fatto una cosa che nessun parroco mai fa: ho evitato accuratamente di andare a controllare quello che i miei catechisti ed educatori proponevano ai bambini della parrocchia, e ho sempre evitato di andare ad insegnare dei metodi o delle didattiche. Li ho lasciati assolutamente fare. Ne sono testimoni anche quelli che hanno iniziato a prendere le classi nuove. Negli anni c'è sempre un anno nuovo che parte. Forse all'inizio hanno avuto la sensazione di essere un po' abbandonati. Il parroco non si occupa di noi. È una scelta strategica. Serve perché i catechisti e gli educatori crescano nella loro responsabilità e corresponsabilità, si sentano affettuosamente e spiritualmente appoggiati, ma non si sentano ingabbiati e condizionati da scelte di metodo o da contenuti. Siamo andati avanti così per 3 anni. Lasciate che i bambini vengano a me. I bambini sono venuti, si sono divertiti, sono cresciuti, hanno passato i sacramenti, come si diceva una volta, e mediamente i bambini che hanno finito il catechismo e che non sono stati nel gruppo scout sono entrati nell'esperienza che quasi tutti i loro coetanei delle altre parrocchie fanno, cioè l'abbandono della pratica religiosa. Da quando sono qui ho provato ogni anno, dopo la celebrazione della cresima, a chiedere ai catechisti che avevano accompagnato per 4 anni i loro bambini di provare a pensare se riuscivano a fare una proposta di incontri o di catechesi che continuasse oltre la cresima, in modo che non succedesse quello che comunque succede, e cioè che la cresima è l'ultima volta che loro vanno a messa finché non si sposeranno, se si sposeranno, o finché i loro genitori non li porteranno a messa perché è morto il bisnonno. Normalmente questa è la prassi. Quest'anno c'è stata la pandemia. Ci sono alcune conseguenze comunque logistiche che derivano dalla situazione che viviamo. Il catechismo che preparava i bambini alla prima comunione e quello che preparava i bambini alla cresima si è interrotto all'inizio di marzo e non è stato possibile celebrare le prime comunioni e le cresime. Naturalmente non vuol dire che non le faranno, i vostri figli arriveranno un giorno, io spero, a ricevere la prima comunione e la cresima, però non sappiamo quando. Ci sono le incognite di queste settimane con l'inizio delle lezioni a scuola che tutti avete ben presenti. In ogni caso è evidente che si possono celebrare allo stato attuale dei sacramenti così importanti se c'è un'adeguata preparazione. Quindi tutti i mesi in cui i vostri bambini non possono prepararsi vanno recuperati. Volere o volare è così. Noi non potremo fissare ragionevolmente in tempi brevi né le prime comunioni né le cresime. Non sappiamo se, come e quando riprendere il catechismo. Io mi sono limitato negli avvisi domenicali che vengono diffusi nei nostri canali, attraverso il sito, attraverso le email, attraverso WhatsApp, a dire che, attenzione alle mie parole, perché sulla comunicazione nascono poi i fraintendimenti. Se riprenderà il catechismo, occorre comunque che gli incontri si svolgano in totale sicurezza, cioè come a scuola i bambini dovranno provare la febbre prima di entrare, indossare le mascherine, mantenere le distanze. Inoltre c'è una complicazione in più, perché al nostro catechismo non partecipano solo i bambini che vengono alla scuola qui di fronte, ma altri bambini di altre scuole, quindi una mescolazione e un rischio di fatto è già nelle cose. Inoltre noi non abbiamo che 2 spazi per mantenere le distanze se manteniamo i gruppi così come sono. Insomma, abbiamo un gruppo di 15, 18, 20 bambini, abbiamo la cucina nel seminterrato e sala d'ondario. Questo vorrebbe dire che se non cambiamo la composizione dei gruppi e ugualmente desideriamo aiutare i nostri bambini non solo a partecipare al catechismo ma anche a venire a messa, dobbiamo spostare l'orario della messa domenicale, un fatto epocale per la nostra parrocchia, perché appunto da 20 anni la messa noi la celebriamo esclusivamente alle ore 11:15. Significherebbe anticipare l'orario, non vi dico a che ora, in modo tale che 2 gruppi di bambini vengano prima della messa occupando i 2 ambienti e 2 gruppi di bambini vengano dopo la messa a fare il loro incontro. In questo modo tutti e 4 i gruppi di bambini potrebbero, volendolo, partecipare alla Santa Messa. C'è naturalmente da aggiungere che bisogna fare saltare fuori qualche buon'anima che nel frattempo della messa sanifichi i due ambienti utilizzati dai primi due gruppi di bambini. Naturalmente si potrebbe anche dire, ma chi ci lega a tenere dei gruppi così numerosi? Scomponiamo i gruppi, moltiplichiamo i luoghi. Benissimo, io sono d'accordo se voi trovate dei catechisti, perché la scomposizione dei luoghi implica che ci sia almeno un adulto con il gruppo nuovo che salta fuori dall'eventuale scomposizione. Come vedete, siamo a un livello molto superficiale di questioni logistiche, che esplicito perché tutti ne prendiate coscienza. Ma la pandemia soprattutto ci ha favorito in una riflessione importante che i nostri vescovi continuano a ripeterci in tante salse, e cioè insieme alle linee guida dell'Ufficio Catechistico Nazionale, per lo più si tende a dire che questa della pandemia non debba essere vista come una sconfitta, ma come un'opportunità per un ripensamento profondo dei contenuti e delle modalità della catechesi a tutti i livelli della vita della comunità. Dai bambini che ancora non vanno a scuola, per esempio, ai bambini scolarizzati, fino ai giovani e agli adulti. Sotto questo aspetto, l'anno che si apre, di cui non sappiamo sostanzialmente nulla, non so se si è capito il mio messaggio, potrebbe essere l'anno di catechismo più bello che ci sta davanti, perché proprio lo dobbiamo ricostruire pezzetto per pezzetto, mattoncino per mattoncino, tenendo conto di una situazione estremamente complessa ma tanto bella, perché i nostri bambini ci sono, grazie a Dio, sono il bellissimo dono che Dio vi ha fatto, sono quella vigna del Signore di cui provvidenzialmente ci ha parlato il Vangelo di oggi. Non so se voi siete andati a messa o abbiate letto il Vangelo di oggi. Il Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 1-16, ci trasmette una parabola detta da Gesù in cui lui parla di una vigna alla quale chiama tutti a lavorare, chiama tutti ad entrare per godere della bellezza di questa vigna e considerare questo ingresso nella vigna come l'eredità preziosa, la gioia, la comunione con Lui. Veramente non c'è ricompensa adeguata per questo dono nella vigna. È la vigna del Signore, che non è affidata solo al parroco, ma è affidata a tutti voi. Quindi il senso dell'incontro di oggi non è dire quando faremo le prime comunioni, perché questa è una cosa molto poco importante, proprio ve la dico esplicitamente, è molto poco importante la data in cui i vostri bambini faranno la prima comunione. Tra l'altro, presumibilmente, non potranno farla neppure tutti insieme per problemi di spazio. Dovremo dividere i vostri bambini anche per il momento della celebrazione della prima comunione, ma non è l'oggetto dell'incontro di oggi. L'oggetto dell'incontro di oggi è, tenendo conto della premessa fondamentale, cioè che questa è una parrocchia sui generis, tenendo conto di quello che è successo in questi 20 anni, tenendo conto della pandemia, tenendo conto che i vescovi, non solo il vescovo di Bologna, ma i vescovi in Italia ci dicono: approfittatene, cambiate, non è una scuola il catechismo, è l'incontro per la crescita del dono della fede, per imparare a pregare, per scoprire il dono della messa, per scoprire la bellezza della vita cristiana. Coraggio, cambiate. Questo incontro serve per attivare questo processo, quindi, di ripensamento totale, ed è per questo che subito, mentre sabato scorso eravamo al Castello dei Ronchi, un posto molto bello nella campagna di Crevalcore, a fare il primo incontro dell'anno della nostra parrocchia, e qualcuno di voi ha posto il problema, il catechismo. A me è venuta in mente Daniela, che è una mia amica, la quale dedica molte energie e molto tempo a questo argomento. Allora, Daniela Mazzoni abita molto vicino a noi, al di là dell'autostrada, nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, e quindi condividiamo la stessa zona pastorale. Vi ricordo, lo dico soprattutto ai nuovi, che la nostra parrocchia di Dozza Calamosco fa parte di una zona pastorale più ampia, evidentemente, che si chiama zona pastorale Corticella. Comprende due parrocchie che sono in mano ai sacerdoti religiosi lateranense, una comunità religiosa, e la parrocchia storica di Corticella, cioè la parrocchia di San Savino. Queste cinque parrocchie formano la zona. Daniela è la responsabile per la catechesi di tutta la zona. Inoltre è anche moglie di una persona molto importante, che è un mio collega di lavoro alla facoltà teologica, che si occupa pure di trasmissione della fede, di catechesi. Nei mesi del lockdown può darsi che qualcuno di voi sia stato raggiunto da dei simpaticissimi video che sono stati confezionati in casa di Daniele, e soprattutto dal marito Marco Tibaldi, che è il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna, in cui lui presentava per esempio ai bambini la domenica successiva. Raccontava per esempio la storia di Lazzaro, c'è stata la domenica di Lazzaro, Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, Lazzaro sepolto e risuscitato, oppure raccontava la scena dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, o la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste. Narrazioni, racconti attraverso i quali si genera la fede in chi ci ascolta. Daniela ha studiato pedagogia all'Università Statale, ha studiato teologia alla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, dove anch'io lavoro, anzi, inutilmente forse hai dato l'esame con me, vero? Ah, ecco. È stata brava, ha fatto molto bene l'esame con me di patrologia. Un'altra volta vi racconto che cos'è questa materia che insegno. E quindi la ringraziamo per la sua presenza, e spero che l'introduzione che ho fatto, un po' voluminosa da tutti i punti di vista, non la spaventi, anzi sono certo che si muoverà con molta agilità. Prevediamo che lei adesso vi presenti una proposta e che possiamo anche incominciare a dialogare su quello che dirà.
Bene, buongiorno, mi presento. Io di solito mi piace stare in piedi per cercare anche di essere un po' interattiva con voi, quindi proverò. Vi chiedo solo scusa, ma se ogni tanto dovrò bere, ma questa mascherina, lo saprete anche voi, al lavoro, eccetera, dopo un po' da una rassura tale che parlo, c'è bisogno un attimo di bere, ma si ci siamo capiti. E allora, appunto, belle cose, questi bei titoli, diciamo che di fatto mi capita di lavorare con i bambini in età di primaria e di avere tanto a che fare con i genitori e di sentire anche tante richieste. A volte mi capitano queste richieste belle, come il genitore che mi dice: ma caspita, ho scritto il mio bimbo ai sacramenti in parrocchia e mi sarebbe tanto piaciuto poterlo accompagnare in qualche modo in questo cammino, ma non c'era nessuna proposta che mi ha agganciato. E quindi lo diceva con dispiacere, non è stata solo lei, anche altre mamme mi hanno comunicato questa cosa, il desiderio di poter riscoprire qualcosa di questa fede che magari da piccoli uno conosciuto, eccetera, poi per tanti motivi della vita lasciato lì, che però c'è ancora. Il fatto di scrivergli a catechismo vuol dire che c'è comunque un seme vivo. E allora, come dire, peccato che non ci fosse una proposta per noi adulti, qualcosa per noi. Quindi, come dire, a volte noi pensiamo di dover chiedere, supplicare ancora, invece magari le cose sono più semplici, perché ci sono anche adulti, anche persone che lo desiderano, avere una proposta che mi aiuti, perché oggi tanti sono un po' smarriti, perché chi si è un pochino allontanato, che ha un po' scelto altre strade, non sa più bene come si prega, chi è Dio, chi è Gesù, insomma, c'è bisogno proprio di ricapirlo in qualche modo. E allora appunto siamo proprio qui per questo. Però prima di cominciare con tanti discorsioni, io, se me lo permettete, volevo farvi fare un piccolo gioco. Scusate questa cosa, non sono una scout, però che ti possa aiutare, ecco, sarà brevissimo, ed è un gioco appunto immaginativo che è basato sul respiro. Allora io vi chiederei questa cosa, se è possibile, se vi dà, di alzarvi in piedi e di metterci in una bella posizione in piedi, con le gambe un po' aperte e le braccia lungo il corpo, perché questa per noi è la posizione di scarico. E allora mi scrollo un po' le spalle, quindi do permesso a queste spalle di trovare la loro comodità. Muovo un po' il collo, che a volte è un po' attaccato, c'è un po' di sabbiolino, in modo da sciogliere. E mi metto in questa posizione che è simile a quella dell'albero, che ha le sue radici nella terra ed è orientato verso il cielo. Per noi umani questa è una posizione di scarico in cui, dicono, si può stare anche 2 ore così, perché è una posizione in cui il corpo comunque è a riposo e ha un suo modo di stare. E poi respiro e mi concentro sul mio respiro e provo di fare un bel respiro profondo che va giù fino in fondo. Siamo sempre di corsa, non abbiamo mai tempo da dedicare a noi per respirare, per riprendere il fiato. E però forse mi accorgo che sto alzando le spalle, e allora no, provo di concentrarmi sul mio addome, non alzare le spalle, ma mandarla là, dentro la mia pancia, l'aria, in modo che la pancia si possa gonfiare e riempire. Inspiro, prendo l'aria, cerco di mandarla giù lungo la colonna fino al mio addome. E poi respiro di nuovo e ci riprovo, provo di riempire il mio addome. La pancia si riempie, si apre e le spalle non si muovono. Questa è la posizione in cui il mio respiro può essere più profondo, andare più a fondo. E quindi mi ossigeno, noi abbiamo bisogno di ossigeno, senza di questo non possiamo vivere. E quindi respiro e ossigeno tutto il mio corpo. E mentre compio questo atto di respirazione e mando l'aria giù fino in fondo, poi aspetto un attimo e la ributto fuori, provo ad immaginare con la mia immaginazione un posto bellissimo, il mio posto preferito, un posto nella natura, un posto che mi piace tanto, che può essere un posto di fantasia o un posto dove sono stata. E allora immaginerò forse una bellissima spiaggia dorata con il mare che la lambisce, il cielo, le nuvole che giocano, le palme e la piacevolezza di questo luogo. Oppure potrà essere una montagna con i consolare della sua tristezza, oppure un torrente nel bosco, il mio posto preferito, che per ognuno di noi sarà un posto unico, diverso, un posto dove mi sento a casa. E in questo posto bellissimo io assaporo, vedo i colori bellissimi della luce, del sole, della natura intorno a me. Sento una brezzolina leggera, un venticello fresco, che arriva sulla mia pelle, apre tutti i pori e che mi rinfresca. E mentre respiro godo questa situazione, appresto la bellezza di questo luogo, la pace e la serenità che c'è in questo luogo. E poi alzo gli occhi e vedo qualcuno che arriva da lontano, in questo luogo bellissimo, nel mio posto meraviglioso, dove posso respirare a pieni polmoni. Arriva qualcuno che ha le sembianze di un giardiniere, qualcuno che arriva e si prende cura e butta un ramoscello che è un po' secco, strappa qualche filo d'erba che ha perso vita, pulisce, mette in ordine i sassi in modo che non intracci nei cammini, riordina e tiene questo luogo bello e curato. E guardo questo giardiniere che fa questo bellissimo lavoro e che lo fa per me. Lui mi guarda e mi sorride e mi fa un gran sorriso. Sembra che dica: sono qui per te, per farti questo dono grande. E mi godo questa scena, questo luogo meraviglioso dove si sta benissimo, questo sorriso, pieno di gioia, pieno di cura, pieno di affetto verso di me. E mi godo questa sensazione e questo sguardo su di me sereno, affettuoso. E poi il giardiniere si congeda e continua il suo lavoro e va canticchiando alla sua opera. E ora pian pianino anch'io mi risveglio, mi sciolgo, apro gli occhi e mi concentro su di me e penso: quale sensazione provo, quale emozione, quale sentimento si muove in me in questo momento dopo aver fatto questo semplice gioco? E lo dico con una parola, ad alta voce, così sentiamo tutti: stupore. Dite. Siate timidi. Bene, raccogliamo tutte queste emozioni, forse qualcuno non riesce ad esprimerle ad alta voce, forse semplicemente ascoltato perché voleva rimanere lì in quel bel posto meraviglioso e non tornare coi piedi sulla terra. Ma insomma, era un gioco, era un'esperienza, vi potete sedere. Vi spiego cosa abbiamo fatto. Prima di mettere giù tante parole, mi sembrava bello cominciare proprio con un gioco semplice, immaginativo. Ce ne sono tante di questi giochi. Sono giochi a misura di Covid, perché li possiamo fare anche a distanza, appunto. però sono giochi immaginativi che ci aiutano a ritrovare la presenza degli altri, a creare un clima di sintonia più profonda, a metterci in contatto con noi stessi, cioè ad entrare. Ecco, noi veniamo da un tempo in cui siamo stati chiusi dentro, lontani, distanti, e anche nella catechesi c'è un po' da ricominciare, perché bisogna rifare, riprendere mano, la relazione, ritornare a conoscersi, non ci possiamo abbracciare, incontrare. E allora così, ci sono dei modi semplici che possono aiutarci a rinnovare, a rinfrescare questa relazione, mettendoci in un contatto profondo. Poi dopo il gioco era più elaborato, vi ho fatto una versione breve e semplice. Questo giardiniere, chi sarà mai questo giardiniere? Dio, ecco, e quindi questo sorriso, il sorriso con cui si consegna al mondo, alla nostra vita, tutti questi doni, quindi il creatore, e quindi ci aiuta anche a entrare in un'atmosfera di preghiera e di gratitudine verso colui che questi luoghi meravigliosi ci ha donati. E quindi una piccola esperienza, perché oggi parleremo proprio di questo, no? Diceva Don Giuseppe, rinnovare la catechesi è un tempo favorevole, è verissimo, i vescovi ci stanno dicendo proprio questo. Non abbiate l'ansia, io ho domani sera questa riunione con i miei catechisti, di cominciare subito partendo dalle date, anche se sono quelle che ci danno sicurezza, perché ci danno struttura. Noi siamo adulti, ma tutti abbiamo bisogno di struttura. Più abbiamo delle sicurezze, delle date, dei paletti, più ci sentiamo. Invece i vescovi stanno dicendo, grazie, un'autoelevazione, come avete detto, stanno dicendo questo, prendiamoci un po' di tempo, possiamo non partire subito, possiamo partire con calma, è importante che riusciamo a partire in modo diverso e creativo, quindi diamoci il tempo che ci occorre per ripensare, reinventare, a partire dal fatto che alcune cose non funzionano più e quindi vanno rinnovate. E penso che tanti di voi che sono catechisti lo sanno da benissimo, appunto, che ci sono delle cose che non funzionano. Perché appunto la catechesi a cui siamo abituati è una catechesi che appunto parlava ad un mondo già cristiano, mentre oggi bisogna ripartire da un mondo che non è più, e noi appunto dobbiamo passare dall'atteggiamento di dire guarda quelli che non vengono più a messa, all'atteggiamento si invita il Papa ad avere questa grande compassione. Non sanno più, non capiscono più il significato della messa, non ci vengono perché non riescono a capire cosa sono queste preghiere, queste parole. E allora questa compassione che ci aiuta a capire come tante persone sono diventate lontane, non vorrebbero magari, però hanno bisogno di un aiuto perché non ci orientano più, non hanno confidenza, non conoscono nessuno, e allora buttarsi d'amblè in un'esperienza in cui non conosci nessuno, anche noi adulti non lo facciamo tanto volentieri, ci pensiamo bene, vado a quel corso, faccio quella cosa, ma è la stessa cosa per questi genitori, sono diventati dei lontani, ma questo senso di incompassione ci aiuta a capire che c'è un bisogno, c'è una sete, dice il nostro cardinale in questa lettera che ha scritto nei giorni scorsi, appunto che oggi tutte le persone ci fanno le stesse domande che ci facciamo ai cristiani, che senso ha la vita, cosa vuol dire la malattia, perché succede tutto questo, cosa ci vuole insegnare, sono le stesse domande che ci facciamo noi, ce le fanno anche le persone che stanno di fuori, che non vengono in chiesa. E allora è un momento favorevole, diceva Don Giuseppe, è un momento favorevole perché abbiamo le stesse domande, siamo vicini, possiamo insieme cercare delle risposte, non viviamo già le risposte preconfessionate perché il catechismo della Chiesa Cattolica dice così, quello non funziona più. Cerchiamo insieme delle possibili risposte dicendovi la nostra fede. Ecco, quindi un cammino di accompagnamento di questi adulti. In più, voi sapete benissimo che i bimbi sono cambiati, per cui non sono più i bimbi di una volta. Lo sappiamo, non stanno fermi, sono indietro, sono affittati, hanno... E non è colpa loro, perché si trovano a vivere in un'epoca in cui sono riempiti dalla mattina alla sera di informazioni, di notizie, di immagini, di scene di ogni tipo. E allora sfido chiunque a non essere un po' agitato in queste situazioni, poi con tutto il tempo del Covid. Adesso sto facendo una bellissima cosa, con l'Unicef stiamo scrivendo un libro che racconta le emozioni dei bambini durante il tempo della sospensione, del lockdown. e vengono fuori delle cose tenerissime ma molto belle dai loro raccontarsi, che alcune bambine, cioè, veramente hanno avuto paura, hanno sofferto, ho paura per la mia mamma tutte le mattine quando esce perché va in ospedale a lavorare, insomma. Ecco, e allora in questo periodo in particolare, ecco, quindi hanno bisogno di aiuto, perché siamo in una cultura che non li aiuta a stare ferme, non li aiuta ad ascoltare, quindi sapete che i loro tempi di attenzione sono diventati brevissimi. Per cui siamo in un mondo che ha cambiato, la sfida cambia anche a noi, trovare un altro modo di fare la nostra proposta. E allora, fino a poco tempo fa andava bene, cioè noi facevamo una catechesi mettendo giù un programma, parliamo di questo concetto, poi di questo, poi facevamo quel brano. Adesso non funziona più quella cosa lì. La catechesi per concetti e lavorare in modo astratto non funziona. Dobbiamo ribaltare questo modo di lavorare e passare ad una catechesi che parte dall'esperienza, una catechesi esperienziale. Cosa vuol dire una catechesi che parte dall'esperienza? Chi ha degli scout, chi ha dei figli scout, eccetera, lo sa. Cioè, partire dal dato concreto, dalla realtà. Cosa abbiamo fatto noi qui? Un'esperienza con il corpo. Perché purtroppo è sempre stata la cenerentola della catechesi. Noi abbiamo sempre pensato di dire delle cose che parlassero alla testa, alla razionalità dei bambini. Bambini, vi insegno il senso del perdono cristiano, vi insegno perché Gesù decide di morire per noi, vi insegno i doni dello Spirito, vi insegno i 10 comandamenti, che sono concetti e quindi parlano soprattutto alla testa. E ci siamo dimenticati tutto il resto, gli affetti e il corpo. Mentre i figli apprendono invece in modo opposto, apprendono a partire dal corpo, dai sensi, dal gustare, dal toccare. Io ricorderò sempre questo grande catecheta che è stato il Monsignor Giovanni Cappi, che fu anche direttore a suo tempo dell'ufficio catechistico nazionale e bolognese, il quale era anche suffetto dei, diciamo, dei Lucchetti delle Coccinelle. Non faceva mai un'omelia in cui ci fossero anche le famiglie con i bambini senza portare qualcosa da toccare, da vedere. Mi ricordo ancora questa omelia in cui arrivò con un'arnia, cioè i bimbi erano tutti intorno incantati per spiegare il senso della comunità, della comunione, della collaborazione. Portare l'arnia, vedere il lavoro raffinatissimo che fanno le arti, fu una cosa incantevole. Pensate che sono passati 25 anni e non lo ricordo ancora. Un altro esperimento interessante potrebbe essere se voi provate di pensare con la memoria quando eravate bambini e facevate catechismo, perché queste cose ci aiutano molto. Vediamo se c'è, qual è la cosa che ricordate meglio, la cosa più bella che avete fatto al catechismo. Io ho provato a farlo su di me questo esercizio, poi se qualcuno vuole rispondere mi può dire. E l'ho fatto un cinquantello di anni fa, perché non siamo più giovanissimi, insomma. Però l'unica cosa che mi ricordo, insieme a tante parole, bla bla bla, in un posto buio, tristissimo, dove venivamo raggruppati in 30 e 40, perché a quei tempi non è che ci fosse tutte queste attenzioni pedagogiche, con qualcuno che diceva delle cose, spesso un po' abbraccio. L'unica cosa che mi ricordo bellissima è quel giorno che arrivò la suora con una lettera e disse: "Bimbi, questa lettera è per voi". Era la lettera di una sua consorella missionaria che voleva raccontarci le cose che stava facendo in questa sua missione. Un'esperienza, una lettera, crea l'incanto, crea l'attenzione, crea... I bimbi hanno bisogno di toccare, di vedere, di gustare. Quindi partire dall'esperienza vuol dire questo, partire dai 5 sensi, dal fare delle cose, ma mettere le mani in pasta che permettano loro, poi dopo di lavorare sulla cosa e quindi di capire anche il concetto, però anche di farci con un secondo step, partendo da quella che è la loro esperienza. Per esempio, adesso faccio gli esempi di quello che faccio a scuola io, ma insomma, grosso modo molte cose possono essere applicabili alla catechesi. Non so, in terza elementare si lavora molto sul prendere in mano questo grande libro che è la Bibbia, perché si cominciano a raccontare le storie dell'Antico Testamento, giusto, no? Ecco, quello che non pensiamo mai è questo approccio. Noi cominciamo a raccontargli le storie e ci parliamo tutto quello che c'è prima. E allora, il piacere, il benessere, a me piacerebbe tanto, è uno dei sogni della mia vita, che non dico in ogni parrocchia, in una parrocchia, in qualcuna, a Bologna, ci fosse la stanza della narrazione, della Bibbia, dove i bambini entrano e Bibbie, perché io gliele faccio portare e ci sono le Bibbie a pop-up, le Bibbie morbide, le Bibbie per i neonati, le Bibbie in rima, le Bibbie puzzle, le Bibbie ovviamente sono strumenti adattati all'età infantile, però sono un mondo meraviglioso. Il bimbo ama i libri, ama conoscere ed entrarci dentro, tanto più vede noi appassionati e appunto che lo conduciamo. Quindi una stanza della narrazione dove entri in punta di piedi senza le scarpe, dove c'è un bel tappeto morbido, dove ci si può mettere su dei coscinoni, dove dappertutto trovi tanti tipi di libri da gustare, da sfogliare. Non so se voi siete amanti dei libri, però un profumo di libro nuovo, quella bellezza delle illustrazioni. Come fai ad appassionare la Bibbia? Il primo passo è quello. Io ti dedico settimana e settimana a questo lavoro di farli appassionare a questo libro. È il libro delle storie importanti, le storie che parlano di Dio. Però prima di cominciare a leggerlo, lo gustiamo, scopriamo come è stato fatto e tante altre cose bellissime. Ma diciamo, la sintesi è quello, appassionarsi attraverso il contatto, attraverso l'esperienza di questa cosa. Oppure, non so, faccio un altro esempio, per esempio in quarta elementare lavoro molto, fanno la comunione, insomma, il mistero centrale della nostra fede, il fatto che Gesù si dona come pane e vino. Ok, a scuola non ho tutti gli strumenti che si può avere in una parrocchia, però ad esempio lavoriamo moltissimo su il tema il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È una buona notizia. Io dedico il primo quadrimestre a mettersi a caccia delle buone notizie. Che cos'è una buona notizia? Dov'è che le posso trovare? Allora cerchiamo sui giornali, sui blog, su Avvenire, ce ne sono, le possiamo trovare. Ecco, che effetti fa una buona notizia? Intorno a noi le troviamo, perché ci sono le buone notizie in famiglia, la nascita, il matrimonio, ci sono le buone notizie scolastiche, il voto, il successo, ci sono le buone notizie in tutti gli ambiti della vita. Le cerchiamo, le cataloghiamo, cioè entrare a contatto attraverso dei materiali con questa cosa che è la buona notizia, è proprio questa, è una cosa che ci dà gioia, che ci riempie l'animo, quali sentimenti provo quando sento una buona notizia. Si spalanca il cuore. Stamattina in parrocchia c'erano due giovani a messa e allora dopo la messa ho detto bisogna che vada a parlare con loro perché è troppo. E allora questo ragazzo era un ragazzo del mio gruppo giovane, quando facevo il gruppo giovane un po' di anni fa, che poi mollò come tutti, ci fu un anno di crisi, il gruppo si sfaldò, mollò uno, mollarono tutti e siamo dovuti ripartire con i più giovani. Dai, lo rivede a messa, lui si è sposato, ha ripreso un cammino cristiano, quindi si è sposato in chiesa, ha fatto anche gli esercizi spirituali e adesso pare ci sia questo desiderio poi di mettersi a servizio. Che cos'è una buona notizia? Quando ti si spalanca il cuore, perché dici quello che sembrava impossibile invece è successo, se n'è andato ed è ritornato. E allora proprio quei vinti a fare questo lavoro, di andare a cercare le buone notizie, perché vengono da tutte le parti, e allenarli ogni volta che facciamo un incontro. Quindi qualcuno ha una buona notizia per partire sempre col piede giusto, ok? Quindi non partire da un insegnamento morale, ma partiamo dal positivo, perché a quello ci aiuta. E allora questo è anche il tema, un altro dei temi che volevo dire oggi. Quindi abbiamo detto ripartire da una catechesi esperienziale che coinvolge il corpo, i sensi e quindi il gustare, il toccare, l'odorare, una catechesi che possa passare attraverso delle esperienze concrete, come io adesso faccio qualche piccolo esempio, ma non è che riesco a mostrarvelo. Una catechista di San Giorgio di Piano in quarta ha fatto una bellissima esperienza sul pane. Siccome ci eravamo incontrati più di una volta, ne avevamo parlato, lei è riuscita a costruire questa esperienza, a far sì prima le esperienze concrete e poi su quelle ci ha messo una riflessione evangelica. E quindi hanno piantato un terreno della parrocchia, hanno piantato semi, poi i bambini che sono andati lì a seminare in questo campo tutti i loro semi. E poi hanno parlato con un campadino che ha raccontato loro che cosa vuol dire seminare, con tempo si seminava a mano, semplicemente ci sono altre tecniche, però insomma per conoscere questa esperienza del contadino che non sa cosa succederà, si deve fidare molto buttando quel seme e sperare che tutto vada bene. E poi hanno fatto questa esperienza dell'innaffiare, quindi andavano a innaffiare perché se non te ne prendi cura, se ne va. In primavera hanno fatto l'esperienza della zizzania, perché c'è il male, c'è il bene, c'è il grano e la zizzania, e bisognava strappare dal basso se volevano che il grano avesse il suo frutto. E quindi, capito, dopo ogni esperienza questa collegava un brano della scrittura, però era sempre un percorso basato sul partito dell'esperienza. A Natale hanno fatto un presepe di biscotti e quindi hanno preso la farina nel passato, insomma, con queste cose che si possono ancora forse fare con i bambini, e hanno realizzato quest'opera, un presepe dolce, gustoso, come gustoso la nascita di Gesù. Poi sono andati a San Vitale e a Ravenna a vedere la bellezza dei mosaici che rappresentano proprio questo tema dell'Eucaristia. Si vede al centro il tema dell'agnello, che cos'è l'agnello, quello che si sacrifica. Sono andati a parlare con un pastore che ha mostrato insomma la vita dell'agnello. Adesso questi abitano in campagna, okay? Forse non possiamo realizzare tutte queste cose, però era per dare un'idea concreta come, a partire da una serie di esperienze, possiamo fare un tipo di catechesi che rimane nel tempo, perché come dicevo, ci sono cose che dopo 50 anni te le ricordi e tutto il resto se ne va. E qui dobbiamo introdurre un tema della comunicazione umana che è molto importante. Ecco, qualcuno di voi magari ha studiato teoria della comunicazione, però gli esperti già da 50 anni ci dicono questo. Quando un relatore parla, come io sto parlando a voi, quando voi parlate ai vostri bimbi, quando un insegnante parla in classe, e allora, di tutte le parole che dice, sapete quanto ne rimane in proporzione in una persona, diciamo dopo qualche giorno, non subito dopo, ma il giorno dopo, due giorni dopo, in percentuale, quanto ne rimane? Volete provare a sparare così una cifra, così vediamo se... qualcuno. E lei ha studiato per la Sapientina, scusatemi. Voi non avete sentito cosa ha detto? Cosa vi verrebbe da dire? Quanto? Ecco, ok. Distinto, uno direbbe il 50% delle parole resteranno. No. Gli studi di comunicazione dicono che rimane intorno al 7%, poi chi dice il 9, chi dice il 5, ma insomma, ci siamo capiti. 7% delle parole, tutto il resto, dopo qualche giorno, la mente se lo porta via perché ha altre urgenze, altre cose. Ecco. E quindi magari rimane, però rimane sepolto, arrivederci. Per cui resta pochissimo delle nostre parole. E invece sapete quanto cosa rimane di tutto il resto? Quel 93% rimane la proscenica, cioè i miei testi. Se me ne sto con le mani in tasca con l'aria così, non la cicles, oppure se mi pongo in modo assertivo e convinto. Quindi il modo di stare, la mia postura del relatore, quindi l'insegnante che comincia col solito tono monotono, ragazzi prendete già quello lì, dice un mondo. Oppure l'altra parte invece è la confessione che noi ci mettiamo. Rimane il calore, l'affetto, la gioia con cui quella suora ti raccontava di questa sua consorella, delle cose bellissime che aveva realizzato in Africa, di come era bello poterla aiutare a raccogliere i soldini. Questo rimane. Rimane questo. La condizione, la congruenza tra i nostri gesti e quello che diciamo. Quindi, se noi siamo convinti e diciamo le cose con entusiasmo, con forza, questo rimane molto di più di tutte le nostre parole. Per questo un'esperienza che entusiasmi, che dia calore, prima di tutto al catechista, perché deve piacere a noi per poterla proporre, ne darà certamente ai bambini, perché tutto funziona a partire da noi, come noi ci poniamo verso di loro. E questo ci dice un'altra cosa importante. Sì, è importante la catechesi esperienziale, però sono importanti noi catechisti. Quando andiamo a fare il nostro incontro, di esserci, come dire, riscaldati a cuore, nel senso che arriverà solo quella cosa che io ho detto, caro Signore, aiutami a portare oggi una buona notizia, a dire in un certo modo quella cosa lì che vorrei dire, dammi la tua luce per sapermi esprimere. Arriverà questo, quello che noi, di cui noi ci siamo nutriti e che sentiamo autentico e vero. perché se io sento veramente una grande gioia, quella arriva, comunica, trasmette, come la gioia che ho provato io stamattina, che è stato un mondo vedere questi due ragazzi che sono ritornati. E quindi questo rimane. E allora c'è proprio un lavoro da fare su di noi, infatti Gesù ci sta dicendo in questo anno, cari catechisti, dedicatemi, cioè, è inutile parlare in questa parrocchia che si fa da 20 anni, diciamo che, ecco, siete un esempio in questo, dedicate del tempo a riscaldare il cuore sulla parola, in modo da poter portare appunto questa carica. Se dovete scegliere un programma di catechesi, scegliete solo le cose che vi scaldano il cuore. Tanto non dobbiamo dire tutto, è solo un cammino produttivo. L'importante è che diciamo pochissime cose, però mi hanno scaldato il cuore, che sento dire, che le posso dire con entusiasmo, che possiamo farci un bel gioco, una bella esperienza, funzioneranno. Piuttosto che adempi il primo dono del suo Spirito Santo alla fortezza, chi sa cos'è la fortezza? Ok, lì andiamo da perso perché non funziona, non mi sono scaldato io, non lo scalderò certo loro e non funzionerà. Una nostra cara catechista è venuta qualche mese fa quando ancora facevamo catechesi in presenza con la coda tra le gambe dicendo: sono partita in prima media con grande entusiasmo, volevo parlare del credo perché questa ragazza da noi si sarà credo in seconda media, quindi tutta la prima media e la preparazione al credo. E scusate la catechesima. Con tanto entusiasmo, ma dopo l'incontro i ragazzi non mi hanno più considerato, non riuscivo a tenerli, facevano gli sciocchi. Ok, analizza, qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato il modo di comunicare. Sei partito con un concetto, devo insegnargli il credo. Ne hai preso un cassetto e l'hai gettato lì, non funziona. E allora proviamo a rewind. Cosa mi scalda il cuore pensando al credo che è una preghiera che ci hanno messo centinaia di anni a costruirla e ci sono morti tanti che hanno affermato questa fede? Cosa mi scalda il cuore? Mi scalda il cuore, per esempio, mi diede il suggerimento, prova di partire al contrario, da uno dei linguaggi di oggi, dalla musica. Parte da una canzone, cioè quella canzone di Giovanotti, mi fido di te, che sicuramente si usa anche nella catechesi. E allora chiede ai tuoi ragazzi di chi si fidano, di cosa si fidano oggi? Dell'adulto credibile, dell'allenatore, di chi ti puoi fidare? E allora per arrivare poi a scoprire che la credo, questa grande preghiera che dice la nostra fiducia, noi ci fidiamo che tutte queste cose sono vere e le ripetiamo ogni domenica perché ci fa bene ricordarci che sono vere. Perché anche noi siamo limitati, delle volte non ci crediamo, quando si parla di vita eterna, poi c'è un lutto in famiglia, andiamo in crisi anche noi, ma dov'è questa vita eterna? Sono vere, lo ridico, lo ripeto perché cerco con il mio cuore di arrivare là dove faccio fatica ad arrivare, chiedo questo dono. E allora, rilata in questo modo, ho detto che ha funzionato, i ragazzi hanno collaborato, si sono coinvolti. E allora l'altro discorso è quello dei nuovi linguaggi. Allora, una catechesi esperienziale, una catechesi che usi, tra virgolette, dei nuovi linguaggi, dei linguaggi di oggi, che attirano, captano, ma non perché vogliamo rimanere lì, però partiamo da che abbiamo davanti. Se hai dei ragazzi di prima media, devi partire da degli stimoli che sono efficaci per quell'età lì, di cui non capiscono più niente, sono bombardati di ormoni, si credono di essere grandi e sono piccolissimi, ci sono delle discrepanze enormi tra emotività e razionalità. Ecco, e allora in quella fase lì parte da degli stimoli efficaci per loro, che può essere un piccolo video, che può essere la canzone, che può essere, adesso ce ne sono tanti, perché ogni età ha i suoi linguaggi. E allora, quindi, nuovi linguaggi, ecco, e appunto, nuovi linguaggi per quell'ora. Nuovi linguaggi, ecco, che appunto aiutano a coinvolgere affettivamente. Quindi una catechesi che sia con il corpo, a tutti i sensi, esperienziale e che sia una catechesi affettiva, che coinvolge gli affetti, che emoziona, che coinvolge non solo emozionante. Non so se vi succede di guardare le fiction, penso che a voi capiti tutti, ognuno ha la sua fiction preferita, oggi c'è anche Netflix, e quindi ne puoi scegliere a migliaia. In casa mia se ne sei, se vado a chiedere ad ognuno ha le sue fiction preferite, e per fortuna che si sfruttano gli strumenti, perché se no sarebbe una lotta. E quindi perché ci piacciono le fiction? Perché le narrazioni ci emozionano, ci aiutano a capire come funzioniamo noi dentro, come mi comporterei io se mi trovassi che è finito il mondo e siamo in un universo nuovo, oppure se dovessi mi trovassi in un deserto privo di strumenti, come me la troverei in tutte le situazioni della vita. Le fiction ci aiutano a capire questo, a emozionarsi, a mettersi attraverso i panni dell'attore, a vivere noi e a capire come comportarsi nella vita. E allora noi abbiamo in mano un oggetto che è una fiction di 3.000 pagine che si chiama Bibbia. Perché le storie della Bibbia sono state scritte proprio in quel modo lì, per affascinare, per incantare, per narrare e per aiutare a vivere, per dare degli insegnamenti attraverso delle esperienze. La Bibbia non ti dice Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore. La Bibbia ti dice: io ho incontrato il Signore perché ero sterile e mi sentivo così a mani nuote. Però il Signore mi ha detto: vieni fuori dal tuo ombelico, dalla tua tenda, dove ci hai fatto la casa, vieni fuori, guarda il cielo, vedrai che questo discendente verrà, non sarai più sterile, ma sarai fecondo. Io mi sono fidata e vi racconto la mia storia, mi chiamo Abramo. E questa è una storia di sempre. Oppure ci sono altre storie, la storia del paralitico. Io ero in una condizione che non riuscivo a rialzarmi in nessuna maniera, però ho incontrato quell'uomo che mi ha guardato negli occhi e mi ha perdonato. E poi avevo proprio bisogno di perdono, perché avevo una rabbia verso gli altri, e quando si è sbloccata quella rabbia lì, finalmente ho sentito che potevo rialzarmi, riprogettare la mia vita, fare cose nuove, sono rinato. E allora questa esperienza qui è vera allora ed è vera sempre. La Bibbia ci insegna questo, come vivere la nostra vita, come passare attraverso questa esperienza. Ci sono tutte le esperienze della vita dell'uomo dentro la Bibbia, raccontate in tutti i modi più vari e ricchi. E allora noi dobbiamo ritornare ad emozionarci noi, e allora sicuramente emozioneremo chi abbiamo di fronte raccontando queste storie. L'anno scorso abbiamo iniziato un piccolo percorso in questo senso per formare i catechisti della Zamana. Abbiamo fatto un brano, quello del cieco, il giorno dopo c'è stato il lockdown, ha alterato tutto. La nostra povera relatrice è ancora là che aspetta, poverina, perché vabbè, l'abbiamo lasciata in stand-by. Però la cosa era questa, imparare poco alla volta ad entrare un po' di brani del Vangelo, dell'Antico Testamento, in questo modo qui. Narrando e drammatizzando ci insegniamo, perché all'improvviso scopriamo: ma cosa prova quel cieco? C'è Gesù, lui ha paura, poi pensa che Gesù lo ignorerà, ma cosa vuoi stare a chiamare Gesù, tanto così importante, di me non si occuperà. Però dopo gli scatta qualcosa che mi dice: ci devo provare, è l'occasione della mia vita, devo farlo. E a volte siamo anche noi così, ci chiudiamo dentro delle trappole in cui diciamo: ah, tanto non cambierà mai. E invece no, Gesù passa anche nella nostra vita attraverso un'offerta, una proposta. E allora dire sì o dire no cambia tutto. E allora appunto abbiamo a vedere queste storie, ci mettiamo i panni di un personaggio, ci mettiamo quelle dell'altro, come abbiamo iniziato a fare, ci aiuta a leggere questa, la scrittura in questo modo, che mette delle luci nel testo e nel cuore. Quando mi sono scaldato il cuore su un brano della scrittura, su quello sono efficace, perché ho sentito una cosa vera per me e la saprò dire con le parole giuste, vera, per i bambini, per gli adulti, per le famiglie. Ah. E allora appunto ho detto tante cose, adesso ne dico una ultima e mi fermo, se no vi imbruttisco di cose. Abbiamo parlato di catechesi esperienziale, attraverso il corpo, di riscoprire l'affettività, della narrazione, che è il grande strumento che ci insegna la Bibbia, che ci sono delle scuole per imparare queste tecniche narrative. E i bimbi, lo sapete benissimo, quando cominciate a leggere una storia così si incantano, se poi li fate fare i personaggi non vi abbandonano più, anzi almeno a scuola da me, tutte le volte che bello, è la mia materia preferita, non vedo l'ora che ci sia religione, le sono le storie più belle di tutte. com'è che continua quella storia, oggi leggiamo quella storia, cioè si crea un entusiasmo che non vedono l'ora di ritornare al catechismo, perché sai, è bellissimo farlo così, e vi assicuro che funziona. Ultima cosa, i genitori e le famiglie sono importantissime, come vi dicevo, ci sono tante famiglie che anche lo chiedono, lo desiderano un pochino, però non si azzardano. Però magari non sanno fare il primo passo, lo fa la parrocchia e dice guardate, offriamo un percorso per la famiglia. Allora, il mio sogno è che dal catechismo scompaia la parola scuola, classe, registro, presenza, tutte queste cose tristissime, appello, che si ricordano subito un altro tipo di contesto. Trovare un modo creativo di reinventare queste cose, invece di chiamarle classe, l'anno della gioia, l'anno del dono, l'anno del pane, l'anno, non so, inventate dei nomi, e non sono più le classi, ma sono degli anni in cui si porta avanti quel tipo di esperienza attraverso tante mediazioni. E poi anche gli spazi sarebbero da reinventare, per essere una cosa alla volta, non esageriamo. Ecco, e quindi eliminare tutto ciò, le presenze, piuttosto un messaggio di WhatsApp al gruppo, carissimi, oggi mancavano purtroppo Federico e Angela, abbiamo fatto queste cose, ci dispiace molto, desideriamo comunicarvelo proprio perché possono arrivare anche voi. E la vostra dopo verranno, perché quando vedono che si sono persi qualcosa, non ci voglia di venire, diciamo. Ecco, se il problema c'è. Così, trovare delle modalità nuove per renderla un'esperienza formativa insieme. E allora la proposta ai genitori, tante parrocchie, io sono 15 anni che vado in giro per le parrocchie cercando di mettere in moto, un po' di cose si sono messe in moto, vi sto dicendo, vi dico che ci sono parrocchie che stanno facendo dei lavori bellissimi, penso soprattutto nella bassa nord, tra Minervi, Altedo, Malalbergo, Gallo Ferrare, varie zone dove si è messo in moto un movimento di rinnovamento della catechesi che funziona. Poi adesso ci sono anche tante altre parrocchie, anche di città che ci provano, ma molti si dedicano a fare tre incontrini con i genitori. Non è quello, una proposta di incontro con la fede cristiana a partire dalle cose più piccole, non grandi concetti, che sono, c'è un padre che noi chiamiamo Padre Nostro, cose molto semplici, e cose appunto da fare insieme, per cui ci possono essere anche dei momenti bellissimi insieme, genitori e bambini, perché una narrazione drammatizzata si può fare assieme. Oppure, se uno è bravo ad usare dei pupazzi e dei burattini, quest'estate siamo andati a fare un campo per famiglie, e con i pupazzi e i burattini raccontare le storie della Bibbia, bambini, adolescenti di 16 anni, giuro, che stavano insieme ai loro genitori, perché la storia era sempre divertente, era connotata in modo buffo, e dopo si prestavano a fare una rielaborazione grafica, pittorica, eccetera, di quello che era stato raccontato. Quindi per dire funziona a tutte le età, ecco. E quindi si tratta appunto di ricoinvolgerli a vivere insieme l'emozione della narrazione, a pensare anche a attività che si possono fare insieme, perché preparare un progetto a forma di biscotto si possono fare anche genitori bambini, adesso butto lì delle cose a caso, ma per intendersi, ecco. E ecco, un'uscita, adesso che siamo in tempo di Covid, noi stiamo pensando molto di fare delle uscite all'esterno, perché noi gli spazi della parrocchia sono ridotti, ci sono problemi. Intanto la proposta che volevo fare io, ad esempio, era di fare una domenica alterna per evitare di spostare la messa, perché, come dicono poi i vescovi nazionali, devi pensare anche ai tempi, piuttosto fare un'ora e mezzo ogni due settimane a gruppi alterni, però fatta bene, con cura, con un'uscita, con una caccia al tesoro dei valori, adesso abbiamo questa caccia, con andare a vedere un bellissimo mosaico come quello di Rupnik, con qualcuno che guida alla lettura, e queste cose si possono fare anche genitori e bambini. E poi però ci vogliono anche delle parole per gli adulti, senz'altro. E allora, una delle esperienze più belle che c'è in assoluto a Bologna è questa che hanno fatto a Minervio. Questa primavera, in gennaio, li abbiamo chiamati a farne un resoconto nella nostra parrocchia, invitando tutta la diocesi, sono venute 80 persone, va bene. E io ho tutto materiale, loro hanno fatto un percorso bellissimo di 4 anni, in cui l'anno fa un anno introduttivo, educativo, in cui si fa un patto di responsabilità con i genitori. Cari genitori, vi proponiamo un anno con 8 incontri per i genitori, quindi non tanti, ma anche seconda che i bambini non ne fanno più tantissimo. Ma 8 incontri che però devono essere connotati in modo forte, effettivamente, dalla testimonianza di uno che si è convertito alla fede cristiana, una storia narrata e drammatizzata in un modo molto bello, un'esperienza, non so, la casa della carità di servizio. Ecco, un cammino di 8 incontri, sai. Fatto quello, si ritrova a fine anno e si decide insieme. Siete disponibili a continuare in questo cammino o volete il catechismo tradizionale? Lì te la gioco tutta, ovviamente, perché la risposta più facile è no, non vogliamo tante beghe, tanti incontri. Però bastano poche cose che siano intense, che creino un po' un gruppo e lì la cosa sta funzionando da morire, i genitori si riavvicinano alla Chiesa, c'è un 30% di nuovi credenti, dei neoconvertiti che si sono anche fatti battezzare, una rinascita che poi a pioggia è ricaduta su tutte le parrocchie vicine perché tutti vogliono provare, per dire, per incoraggiare ad andare in questa direzione, ci sono testimonianze che funziona e non solo funziona, anche da grande gioia e soddisfazione. E allora ripartire con i genitori facendo una proposta, sì, invece però di alcuni incontri che possono essere forti, efficaci, anche un film, ogni comunità ha i suoi linguaggi, ha le sue abilità da mettere a frutto, c'è chi sa dipingere, c'è chi sa interpretare un film, quindi si possono usare questi strumenti. E poi appunto proporre ogni anno un cammino per anche i genitori, con le bambine oppure in momenti separati, che sia un riacquisire i fondamenti della fede cristiana. Loro danno proprio ai genitori tutti gli anni anche una piccola consegna, un anno consegnano il Padre Nostro, un anno li consegnano il Vangelo, cioè come segno di questa via appartenenza, di avvicinarsi alla nostra fede. Adesso mi volevo fermare qui perché può essere anche interessante sentire le vostre reazioni o cosa vi sembra di tutto quello che ho detto, da dove partire, mi piacerebbe sentire le vostre domande, ecco, per non parlare così a random sopra la testa della gente. Però era per aprirvi a questo fatto che ci sono veramente esperienze positive che vanno, stanno andando avanti. E un'altra bella è la chiesa di San Giovanni Bosco, dei Salesiani, a Bologna, che sono da 10 anni in progetto pilota, in questo senso, di catechesi genitori bambini. E quindi camminano con queste famiglie, anche loro hanno avuto riavvicinamenti, conversioni, perché la fede poi è bella. Se appunto cose semplici ma sentite gioiose arrivano, dopo è il Signore che si stupirà, vi stupirà portando molti più frutti di quelli che pensavate. E allora non mi fermo per il silenzio, ovviamente, ma sarebbe bello un clima molto familiare, sentire obiezioni, oppure appassamenti, mi piace, funziona, mi sento in questa linea, oppure sono in difficoltà perché non so come. Dite pure.
Sarebbe importante, visto che indossiamo le mascherine e siamo in un ambiente grande, che usassimo il microfono che c'è al lambone per le domande e anche per un'altra ragione, e cioè che stiamo registrando per gli assenti e quindi se parliamo fuori dai microfoni la registrazione non viene. Elisabetta, se vuoi andare al lambone, per favore.
No, pensavo che se facciamo un lavoro del genere sarebbe proprio una rivoluzione in grande, però arrivare all'ambiente dove ci troviamo è proprio difficile arrivare ai genitori, non tanto ai bambini ma più ai genitori. La proposta che tu ci dicevi di coinvolgerli, ci vuole qualcosa di più toccante per loro. Perché loro trasmettono ai loro figli. I figli vengono, però stanno un po' sulle sue. Noi già parlavamo delle altre volte con gli incontri con Irene e gli altri catechisti di cercare di portare avanti di coinvolgere più persone, più cose. Penso che queste proposte che ci hai illustrato possono servire tantissimo, però penso che ci vorrà anche una guida di una che già si è avviata, perché noi, almeno per me, io sono già da poco che faccio la catechista, sono 3 anni, più l'ambiente che ho da vicino, non mi sento di proporre così a lavorare senza portare niente. Quindi è possibile poi, oltre a questo incontro, rivederci per valutare con noi stessi il cammino che si può fare. Non dico essere presi per mano e portarsi, però almeno dare una guida più specifica. Adesso ci sta illustrando un po' le cose, decidere tra di noi quello che vogliamo effettivamente fare e darci una mano.
Sì, prima che Daniela risponda, ritorno a ripetere qual è il senso di questo incontro di oggi: avviare una riflessione, accendere il motore delle nostre menti o dei nostri sensi su argomenti che dovrebbero interessare tutti noi, perché tutti noi che siamo qui presenti abbiamo figli, abbiamo nipoti, abbiamo persone care, e se siamo convinti della scelta della vita cristiana che personalmente stiamo più o meno portando avanti, dovremmo sentire il desiderio e la preoccupazione di capire come fare, nel contesto preciso in cui ci troviamo, a trasmettere quelle buone notizie. Quindi, essendo questo il senso dell'incontro, è ovvio che dopo questo incontro si daranno altre occasioni, io spero anche di incontro così allargato, ma certamente con i catechisti attuali e con i ministri, per cercare di capire insieme per ogni gruppo che cosa è praticabile delle bellissime cose che la Daniela oggi ci ha proposto.
Dico, prima rispondo a lei, se non mi scordo, se non mi viene lì la domanda. No, mi sono scordata di dire una cosa importantissima, quindi hai ragione, ti rassicuro. Una buona e importante norma nella vita cristiana, vita spirituale, è partire dal passo che mi è possibile, perché se noi cominciamo a mettere sotto quadro tutto, non ci scaviamo i piedi, diciamo, non ce la facciamo. Ci vorranno 2-3 anni a cambiare. Partiamo da un piccolo passo, perché se modifico qualcosa, poi si modificherà poco la volta anche tutto il resto. Quindi partiamo dai passi possibili adesso, proviamo di capire quali possono essere. Anche questa comunità di Minerva ci ha messo 10 anni prima di convincersi, di sapere esistenza, formarsi, quindi è un progetto che è partito da lontano, nel 2010 è nato e adesso sta raccogliendo grandi frutti. Ma sono sempre così, le cose della fede crescono nel tempo. Quindi cominciamo con le nostre forze a cambiare le cose, basta il tema scuola, cambiare i nomi, cambiare i contesti, eccetera. Quello che ci sembra fattibile. Poi volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo. Ecco, poi per i genitori, forse se ho capito male, ti sembrava un po' futuristico che possano aderire a una proposta così. Può darsi, possiamo anche restare delusi. Può darsi che aderiscano solo 3 famiglie, non lo sappiamo. D'altra parte sono tentativi, è giusto tentare di mettere il desiderio nel cuore di provare di affiancarsi in un cammino e nello stesso tempo anche dare dei piccoli compiti a casa, perché fa parte di questa metodologia il fatto che ad esempio non solo ci troviamo qui, però a casa costruirò il nostro posto speciale di preghiera per la famiglia, quindi prenderò una candela speciale, troverò un angolino speciale dove mettere un'immagine sacra o di mettere il Vangelo, e imparerò ogni tanto quei tempi che possiamo avere noi in famiglia, alla sera prima di andare a letto, al mattino, ci fermiamo un attimo in questo angolino per una preghiera, cioè c'è un accompagnamento anche della famiglia con cose molto semplici nella vita quotidiana. Dove succede? I genitori dicono grazie, hanno imparato delle cose bellissime che hanno ridato un gran calore alla nostra famiglia. Portare a fare un'esperienza di servizio, da noi c'è la colazione dei poveri, ci sono tante realtà, ti dicono grazie, noi vorremmo donare ma non sappiamo come fare. Insieme ci avete permesso di sperimentare questa cosa bellissima del dono, perché tutti abbiamo bisogno di donare, l'avrete visto durante il Covid, c'erano le persone più incredibili che si mettevano a fare cose, a donare cibo, a preparare pasti, è un bisogno umano che è insaziabile. E quindi aiutarlo a fare queste piccole esperienze di preghiera, di dono, è un cammino che appunto dà i suoi frutti un po' alla volta, però ci sono. Vai con la domanda.
Sì, più che una domanda era così una constatazione, cioè la catechesi esperienziale, cioè, ha enormi chance se fatta in casa e un po' meno, molto meno, se fatta in un'aula di catechismo in parrocchia. Cioè, mi sembra che sempre di più bisogna puntare a questa cosa qui. Le cose che tu hai raccontato, mi ricordo che tempo fa c'era anche qualcuno, Teresa forse, cercando di capire, io chiamai un diacono di Castelmaggiore, no? Dove c'era questo percorso, noi chiaramente non successe niente per questa cosa, ma era un percorso molto interessante, cioè c'era in un mese, se ricordo bene, no? C'era la prima volta si trovavano solo i genitori con i catechisti, poi non mi ricordo come funzionava, c'era una volta in cui i bambini si radunavano in parrocchia, perché anche per farli stare assieme, cioè adesso mi ricordo poco, era un percorso con una certa strutturazione di fronte alla nostra domanda, ma i genitori, cioè, no, quando mai aderiranno, lui ci raccontava che alla fine è andata bene, anche perché era molto accettata, anche per il fatto della flessibilità che dava nella vita familiare, di dover portare sempre all'orario, la domenica, i bambini al catechismo, perché questo non succedeva più, no? Quindi c'era anche questa bella novità. Io dovessi dire, suggerirei, visto che le esperienze sono andate avanti, tu hai citato Minervio, no? Quindi hanno una certa radice, diciamo sulla base del buon senso, da chi si è occupato di innovazioni in campo industriale, che per innovare da cominciare copiando, no? Io così una occhiatina a quello che sta succedendo e fare una prova quest'anno, visto che ci tocca comunque di cambiare qualcosa, forse.
Ti rispondo su questo perché sì, in effetti quelli di Castelmaggiore sono della nostra associazione, hanno fatto questo cammino che ho fatto io, che ha fatto Irene, quindi sono stati inviati a Castelmaggiore con questo scopo da 10 anni fa, poi con Don Marco Bonfiglioli hanno costruito questo progetto che ha funzionato, pur avendo i suoi limiti, però ha funzionato, e quindi noi poi non è che dobbiamo avere un raccolto del 100%, siamo modesti, se anche l'abbiamo il 30 va per i 20, l'importante è seminare qualcosa che possa dare frutto. Per quanto riguarda quindi ascoltare dell'esperienza, sicuramente può essere utile, e anche per quanto riguarda seguirli a distanza, io posso darvi un supporto per quello che posso, sapendo che comunque tra di voi c'è Irene, con cui abbiamo in comune lo stesso tipo di formazione e di esperienza, quindi alcune cose lei già le conosce e mi può, cioè, e potete chiedere se posso aiutarvi, volentieri, per quello che si può. Visto che poi siamo nel territorio, cioè è uno dei miei sogni riuscire anche a costruire una catechesi che un pochino si avvicini tra tutti, non ognuno fa le sue cose, ma poco alla volta respiriamo lo stesso spirito, animati dalla stessa propositività, facciamo cose simili, sono uguali, non saranno mai, però almeno nella stessa linea.
Io volevo dire un pensiero perché Faccio la catechista da quando ho 11 anni, in quinta elementare, Don Silvano Manzoni a Palazzo Mimano. Poi ho interrotto per lungo tempo perché mi sono... Così ho seguito questa catechesi familiare che facevamo, che io l'ho sintetizzata così, quindi vorrei dire anche il mio pensiero che l'ho vissuta con due figli, quindi come io vado al catechismo, quindi noi comunque non eravamo esenti da impegno, perché una volta al mese circa avevamo un incontro, questi incontri un po' fiume di un'ora e mezza. E poi facevamo delle esperienze insieme, banchetti, abbiamo fatto soprattutto ricci, anche noi banchetti, così quasi tutti quegli adulti che avevano dei figli, quindi hanno fatto un'esperienza. Però una cosa, un pensiero che vorrei dire è quello che, cioè, si infiltra dentro al catechista, adesso che ho ripreso da un anno, il pensiero che tu fai qualcosa, no? Che tu dai qualcosa. In realtà io ho compreso che la fede è un dono, il Signore la fa come vuole, nei tempi che vuole, quindi tu sei qui, sei un po' uno strumento e cerchi, siccome hai qualcosa da dire, perché quello che vivi ti fa piacere, non so, come in casa, se ti accade qualcosa, arrivi a casa e la racconti, è andato bene in esame, lo stesso, leggi una parola del Vangelo, ti fa capire una cosa della tua vita che è bella, che può essere utile a comprenderla meglio. Quindi io adesso la vivo così, quindi insomma se mi dite di fare una cosa faccio quella. A me piacerebbe più fare come ho iniziato, il Vangelo di Luca e così, però se uno mi dice di fare un'altra cosa faccio un'altra cosa. Però non vorrei che... Insomma, secondo me è una tentazione quella di voler vedere i frutti, di voler vedere se vengono tre, quel giorno lì è meglio ne avere, io ne ho 8 e non voglio che mi diventino 20, perché se sono 1 a 20, cioè metà di loro sicuramente dopo un po' non vengono più, se sono solo 3, quel giorno lì sarà bellissimo, perché finalmente si può, loro possono parlare, loro possono... Quindi non mi preoccupa neanche la presenza. Che ci siano, che quando ci siano stiano bene, ecco, questo è quello che mi sento di dire, perché se no c'è sempre un po' quel, io la vivo come tentazione, cioè di voler vedere che io ho fatto qualcosa, che io sono brava, che io sono riuscita, ecco, questo insomma. Visto che ho smesso da tanto tempo, tanto non sono riuscita neanche con i figli, perché comunque questi giovani, sinceramente all'inizio, anch'io dicevo, cerchiamo di capire perché non vengono più a messa. Adesso penso che forse, insomma, forse dobbiamo cambiare la messa, se vogliamo che vengano, perché il mondo è cambiato, loro sono cambiati, qualcosa si è cambiato. Ecco, cioè un po' bisogna anche un po' mettersi in un'altra prospettiva, ecco, oppure andare noi dove sono loro, invece che vengono loro. Concludo dicendo che quello che ho compreso, che la cosa più importante nel contatto, io sono anche una maestra, quindi ho contatto con i giovani da sempre, nel contatto soprattutto per me con i giovani, la cosa che è più importante è riuscire nelle situazioni, e il Signore mi ha dato questo regalo, che nelle situazioni in cui io non avevo nessuna parola da dire, alla fine dal Vangelo a volte viene che tu puoi dire qualcosa in quel momento che vorresti magari non esserci, perché non sai cosa dire, perché è accaduta una cosa, è accaduta un'altra, così, e questa vicinanza e queste parole che si possono dire grazie al Vangelo, secondo me, sono il tesoro più grande che abbiamo, ecco, per le persone, perché sicuramente la vita ci dà tante, insomma, la vita ci pone davanti a tante cose che a volte non riusciamo a capire, a spiegarci.
Due cose brevissime, una cosa sulla messa, perché non voglio aprirla, perché quella c'è da dedicarti un giorno intero. Però questo, il mio bambino nigeriano, in quinta elementare, mi diceva: maestra, io non capisco perché, quando vado in Nigeria dalla mia nonna, noi andiamo andiamo a messa, stiamo lì 3 ore e danziamo e balliamo, è bellissimo. Perché la messa da noi è così noiosa? E allora non si fa festa, è una cosa tristissima. Il problema non è cambiare la messa, è cambiare le guardie, non funziona così. Adulti apatici che escono svuotati più di dopo un'ora di inesia. Che è sta roba? Non è mica la messa quella. Chiuso. L'altra cosa giustissima che hai detto, bellissima, è vero. Soprattutto da gusto noi. E allora, io le catechiste che ho visto, che hanno provato di cambiare, anche in certe parrocchie dove il prete non è tanto d'accordo, eccetera, hanno detto, beh, ci proviamo noi di terza, di quarta. Ho visto un cambiamento da così a così. Le catechiste rimaste al vecchio metodo sono sempre le tristi e lamentose. Quelle che hanno provato cose nuove sono piene di gioia. Perché da prima di tutto gioia a te fare delle cose belle, farle con dei linguaggi di uniti. E questa gioia si trasmette. Ed è il vero scopo anche della nostra celebrazione, quello di arrivarci col cuore pieno di gioia, non annoiato. Stop.
Allora, non so se riuscirò a seguire un filologico, abbiate pazienza. Ma dunque, a me sembra che la comunità cristiana sia giusto che si accoglie, si prenda l'accompagnamento dei bambini alla formazione religiosa, alla ricerca del Signore, all'esperienza della fede, alla preparazione dei sacramenti. È giusto, è giusto. Però appunto io ho capito in questi anni che la trasmissione della fede è un'esperienza che passa nel rapporto con i propri figli, da genitore a figlio, e non può prescindere da questo. Secondo me è difficile che la comunità cristiana possa sostituire completamente, non è la scuola, non può, noi non possiamo fare catechismo come se insegnassimo la matematica, le scienze o la geografia. E quindi non lo so, detto questo, che è un discorso vecchio che si fa in questa parrocchia, il motivo per il quale poi è nata l'esperienza del catechismo familiare, dove insomma, siamo stati dentro per tanti anni. E detto questo, non lo so come si possa venire fuori, insomma, con quale inventiva, che appunto adesso è molto bello vedere che ci si sforza tantissimo di trovare modi, metodi, insomma, pensieri, no? per tirare dentro tutti, per coinvolgere tutti, per andare avanti. E quindi è anche bello che ci siano delle persone che hanno capito che dopo, attraverso i figli, ritrovino il filo della fede, insomma, della frequenza, della vicinanza alla Chiesa, ecco. Però, ecco, io penso che non si possa prescindere comunque dal rapporto con i genitori, insomma, che quindi debbano essere loro alla fine che fanno, loro che fanno portanti il figlio, insomma, bene. E quindi noi dobbiamo fare il possibile, però appunto il rapporto di fede, il rapporto di crescita della fede deve essere loro, deve essere. E comunque poi, insomma, vabbè, lascio perdere, basta, non sono sociologo, ma voglio dire questo.
Sono d'accordo, la comunità assolutamente può fare appunto un accompagnamento dove la famiglia non arriva.
Il problema sollevato da Claudio ha anche, diciamo, un riscontro nell'esperienza concreta, nel vissuto delle nostre famiglie, anche di quelle che eventualmente in una percentuale minima in realtà frequentassero la comunità cristiana, cioè per esempio per lo più il rapporto di coppia è un rapporto critico. Quando noi riceviamo i primi bambini all'età di 7 anni, molto facilmente le coppie sono già divise e il più delle volte stanno ricostruendo, se non hanno già ricostruito, altri nuclei familiari. Dunque mi pare che il discorso di Claudio sia vero, cioè il bambino cresce con l'aria che respira in casa. Ma qual è la sua casa? La casa della mamma, la casa del papà, la casa del nonno? È ovvio che noi non possiamo sostituire i nuclei familiari, è altrettanto ovvio che non possiamo neppure sovraccaricarli. Voi vi rendete conto che è impossibile chiedere a dei genitori che vivono quei drammi, quelle ferite, di assumersi anche quello che hanno sempre pensato che fosse finalmente delegabile e delegato alle istituzioni religiose. Io sono convintissimo che i genitori che prima ascoltavano la Daniela siano stati affascinati dalle cose che diceva, ma anche perfettamente delusi, perché si aspettavano che il parroco dicesse: il catechismo inizia domenica prossima alle ore 9, questo è il catechista e questo sarà il percorso. Dimenticatevelo, perché in questa parrocchia non ci sarà un parroco che farà questa parte. Ma il fatto che non si può prescindere dal contesto familiare significa anche rendersi conto che il contesto familiare è disgregato, è frammentato, le affettività sono ferite, i bambini non sono agitati solo perché sono una nuova generazione e sono bombardati da internet, sono agitati anche perché sono già vittime di un complesso di storie difficilissime che pesano su di loro, sulla loro crescita, sul loro equilibrio psicologico. Dunque è ovvio che nessuno sostituisce nessuno e nessuno vuole fare delle imprese, però mi sembra anche ovvio che ciascuno, per quel poco che può fare, è meglio che quel pezzetto di vigna lo accudisca bene, ci metta il cuore. Ti è affidata la vigna del Signore. Quindi andiamocene con questa bella conferma del Vangelo. Se per caso non l'avessimo capito, il Vangelo di oggi ci dice che tutti siamo chiamati alla vigna del Signore. Non importa a quale ora della nostra giornata terrena, l'importante è che ci entriamo in questa vigna e che ce ne prendiamo cura e che ce ne innamoriamo e che ci viviamo insieme e che sperimentiamo insieme la gioia di appartenere a questa vigna, l'onore di essere insieme in questa vigna, la delicatezza delle relazioni che costruiamo in questa vigna. Per me questo è un po' il punto importante da non perdere di vista. Ciò detto, sono 2 ore che abbiamo amabilmente trascorso insieme, abbiamo contratto un debito importante con Daniela e quindi ci riserviamo di aumentarlo richiamandola al bisogno per cercare di capire come portare avanti questo discorso. Però, come avete capito, secondo me questo è il kairos, come dicono i teologi, cioè il tempo opportuno, propizio per fare il balzo. Dopo è ovvio che ogni catechista farà come può con gli aiuti che noi riusciremo a dargli, però un ripensamento come quello che Daniela ci ha proposto sui modi e sui contenuti, io spero che da oggi sia nato o comunque sia possibile portarlo avanti in base alle esperienze che abbiamo fatto. Quindi non ci diamo un appuntamento, perché tanto è facilissimo convocarci, però io attendo ancora reazioni, proposte, idee, consigli su come fare. Quindi ai genitori di seconda, rappresentati qui da Annalisa, che vi presento, la nostra nuova parrocchiana, semplicemente va detto che stiamo lavorando, abbiamo aperto il cantiere, ci stiamo interrogando, non siamo un'istituzione obbligata ad erogare dei servizi, nessuno ci paga, non siamo pagati per questo. Invece siamo una famiglia e in ogni famiglia ognuno ha delle responsabilità e tutti insieme portiamo avanti questa famiglia. Quindi dobbiamo cercare di aiutarci per andare nella stessa direzione. Ripeto, andare nella stessa direzione non vuol dire fare tutti le stesse cose nello stesso modo. Ho precisamente detto che ognuno stia, continui a fare quello che ha sempre fatto, con i suoi doni, con i suoi carismi, con la sua inventiva, con la sua creatività, però tutti insieme dobbiamo interrogarci, perché le questioni ci sono, è inutile che ci chiudiamo gli occhi. E la vita che viviamo, anche in parrocchia, è una vita che ci interpella. Quindi ci riconvocheremo, adesso vedremo come, quando e su cosa, però spero davvero che anche con l'aiuto dei nostri fratelli ministri, delle loro spose, possiamo davvero mettere insieme un bellissimo anno di cammino comune. Buona serata a tutti e grazie ancora Daniela per il tempo che ci ha regalato.